Questa mattina vorrei iniziare con una domanda. Come si può capire se una chiesa cammina con Dio? Il passo che vedremo oggi ci darà la risposta a questa domanda. Apriamo il libro di Atti al capitolo 1. Atti, capitolo 1. L'ultima volta che ho predicato in Atti, ho condiviso con voi la storia di quando ero ragazzo e volevo a tutti i costi un motorino. Vi ricordate? Io volevo il motorino, ma i miei genitori non ne volevano proprio sapere del motorino, soprattutto mia mamma. E un giorno mio padre, ho condiviso l'altra volta, mi disse: domani andiamo a comprare una bici per te, perché la scuola dove io andavo era molto distante, quindi per evitare che tornassi a casa troppo tardi andiamo a comprare la bici. Ma mi indicò un negozio dove vendevano solo motorini. Mai avrei pensato che lì ci fosse una bici per me. E quella notte sono rimasto sveglio, come vi ho detto, a pensare a questo motorino, quale sarebbe stato il mio. E quando quella mattina in quel negozio, anziché motorino, sono uscito con la bici, ho provato un'immensa delusione per questo, perché se dopo 40 anni mi ricordo questa storia, perché vuol dire che l'ho presa male anche con mio padre, perché uscire con una bici nuova da quel negozio significava di sicuro che anche tutte le mie sceneggiate che potevo fare in futuro, il motorino me lo potevo scordare. Ormai avevano speso tanti soldi per la bici, figuriamoci se ne spendevano anche per il motorino. Le mie aspettative erano state completamente deluse e non l'ho presa bene per niente. E allora un'altra domanda per noi, per entrare nel brano di oggi, è: cosa succede quando il nostro Padre Celeste delude le nostre aspettative? Quando Lui per noi ha in mente qualcosa di diverso da quello che vogliamo noi. Stiamo studiando il libro di Atti. Se ci ricordiamo, la volta scorsa agli apostoli succede proprio qualcosa di simile. Loro si aspettano un regno immediato per Israele, seguono Gesù riconoscendo che il Messia è arrivato, è morto sulla croce, e in base alle profezie di Daniele, di Gioiele, di Zaccaria e di altri profeti dell'Antico Testamento, il Messia è venuto per restaurare Israele, per giudicare. Al versetto 5 che abbiamo visto, il Signore li istruisce sulla missione, sull'arrivo dello Spirito Santo, ma loro, sempre che hanno le orecchie chiuse, capiscono tutt'altro e dicono al versetto 6: quelli che erano riuniti gli domandarono: Signore, è in questo tempo che ristabilirai il regno a Israele? Gli apostoli non facevano caso alle parole di Gesù, ma avevano solo Israele in mente. È in questo tempo che ristabilirai Israele, gli chiedono. Gli apostoli avevano delle altre aspettative riguardo a quelle che aveva il Signore, e per noi sembrano aspettative di poco conto. Ma per loro erano grandi aspettative. Loro non sopportavano più di stare sotto il controllo dei romani. E allora, di nuovo, cosa succede quando il Signore ha dei piani diversi da quelle che sono le nostre aspettative? Cosa facciamo noi? Ci sottomettiamo alla sua volontà? Accettiamo quelli che sono i suoi piani per noi, oppure lo contrastiamo in qualche modo, anche magari in maniera più velata, e ci ribelliamo a lui? Perché io col motorino ci sono rimasto molto male e me la sono legata al dito, per dirla in altre parole. Ma la reazione degli apostoli è molto diversa. Oggi vedremo in che modo gli apostoli si mettono in azione, in che modo attendono l'arrivo dello Spirito Santo promesso sia da Gesù che da Dio stesso in base alle profezie. E vedremo una chiesa nascente che cammina perfettamente con Dio, potremmo dire mano nella mano con Dio. Andiamo nella lettura. Prima di leggere, diciamo che il passo che studieremo oggi era chiuso in un periodo di soli 10 giorni di tempo. Gesù è asceso dopo 40 giorni e lo Spirito Santo arriverà il 50° giorno alla Pentecoste. E leggiamo tutti insieme questi versetti dal 12 al 26 di Atti 1. Allora essi tornarono a Gerusalemme dal monte chiamato dell'Uliveto, che è vicino a Gerusalemme, non distantene che un cammin di sabato. Quando furono entrati, salirono nella sala di sopra, dove di consueto si trattenevano Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo d'Alfeo e Simone lo Zelota e Giuda di Giacomo. Tutti questi perseveravano concordi nella preghiera con le donne e con Maria, madre di Gesù, e con i fratelli di lui. In quei giorni Pietro, alzandosi in mezzo ai fratelli, il numero delle persone riunite era di circa 120, disse: «Fratelli, era necessario che si adempisse la profezia della Scrittura pronunciata dallo Spirito Santo per bocca di Davide riguardo a Giuda, che fece da guida a quelli che arrestarono Gesù, perché egli era uno di noi e aveva ricevuto la sua parte di questo ministero. Egli dunque acquistò un campo con il salario della sua iniquità. Poi, essendosi precipitato, gli si squarciò il ventre e tutte le sue interiore si sparsero. Questo è divenuto così noto a tutti gli abitanti di Gerusalemme che quel campo è chiamato nella loro lingua Acheldama, cioè campo di sangue. Infatti sta scritto nel libro dei Salmi: la sua dimora diventi deserta e più nessuno abiti in essa, e il suo incarico lo prenda un altro. Bisogna dunque che tra gli uomini che sono stati in nostra compagnia tutto il tempo che il Signore Gesù visse con noi, cominciare dal battesimo di Giovanni fino al giorno che egli, tolto da noi, è stato elevato in cielo, uno diventi testimone con noi della sua resurrezione. Essi ne presentarono due, Giuseppe detto Barsabba, che era soprannominato Giusto, e Mattia. Poi in preghiera dissero: tu, Signore, che conosci i cuori di tutti, mostra quale di questi due hai scelto per prendere in questo ministero apostolato il posto che Giuda ha abbandonato per andarsene al suo luogo. Tirarono quindi a sorte, e la sorte cadde su Mattia, che fu aggiunto agli 11 apostoli. Vi ricordate l'esercizio che dobbiamo fare quando leggiamo il libro di Atti? Quando leggiamo il libro di Atti dobbiamo sempre ricordarci dello scopo del libro e dobbiamo ricordarci di Luca 1, versetto 4. Dice: perché tu riconosca la certezza delle cose che ti sono state insegnate. Luca sta raccontando come sono proseguiti gli avvenimenti e i particolari affinché i dubbi di Teofilo fossero tolti. Le cose che ti sono state insegnate, dice Luca. Luca non solo vuole chiarire a Teofilo che il cristianesimo, che il Vangelo predicato a lui probabilmente da Paolo è autentico, ma nel descrivere i fatti, sia nel Vangelo di Luca che nel libro di Atti, Luca indirettamente sta discepolando Teofilo, anche su quale deve essere la nuova vita in Cristo. In Luca 1,4 che abbiamo ascoltato dice: tutte le cose che ti sono state insegnate. Non è qualcosa di superficiale che fa Luca, ma è ispirato dallo Spirito Santo. Luca descrive gli avvenimenti in maniera incredibilmente precisa e profonda affinché Teofilo possa diventare anche un sano e fedele discepolo di Cristo. Il versetto 12 dice: allora essi tornarono. Allora ci suggerisce l'idea di qualcosa che fecero contemporaneamente in risposta a qualcos'altro. Ai versetti 10 e 11, se ci ricordiamo, ci sono due uomini in vesti bianche. Questi due uomini probabilmente sono due angeli, due messaggeri mandati da Dio, e probabilmente, come abbiamo visto, sono gli stessi due che vanno al sepolcro quando Gesù è risorto. vanno incontro alle donne. E proprio come le parole di quei due uomini si sono rivelate al sepolcro veritiere, che Gesù era risorto veramente, così anche qui gli apostoli credono alla testimonianza di questi uomini in vesti bianche che Gesù tornerà allo stesso modo di come lo hanno visto andare via e si mettono in azione. Nonostante le loro aspettative sono state deluse, in questo momento nel versetto 12, ma anche in quelli successivi, non viene mostrata nessuna forma di amarezza o di delusione degli apostoli, ma al contrario sono pieni di entusiasmo. A differenza del mio atteggiamento capriccioso quando rimasi amareggiato con mio padre e mia madre per il motorino, l'atteggiamento degli apostoli è proprio molto diverso dal mio. Infatti, approfondendo il testo che abbiamo letto, oggi vedremo degli atteggiamenti invece positivi che hanno avuto loro, in che modo si preparano loro e anche altri discepoli che sono in mezzo a loro a ricevere lo Spirito Santo promesso. Cosa fanno in questo tempo di attesa? Se ne vanno a giocare, se ne vanno a caccia, se ne vanno a pesca, cosa fanno? E vedremo quattro atteggiamenti positivi della Chiesa qui nascente primitiva. Una comunità, che aggiungo io, genuina, che come detto sta camminando con Dio mano nella mano in questo momento. Quattro atteggiamenti che riguardano proprio una comunità sana di discepoli di Cristo. Quattro atteggiamenti. Il primo atteggiamento è l'ubbidienza dei discepoli. L'ubbidienza dei discepoli, se volete scrivere. Il secondo atteggiamento che vedremo è l'unità di questi discepoli. Poi vedremo la vita di preghiera che hanno i discepoli di Cristo. E infine il quarto atteggiamento è la dipendenza dalla parola di Dio di questi discepoli, e li ripeteremo mano a mano che li vedremo, e vi avviso che vedremo questi atteggiamenti, anche se sembreranno lunghi, in realtà saranno presi molto velocemente, perché li approfondiremo quando arriveremo al capitolo 2:42, dopo l'arrivo dello Spirito Santo, e vedremo meglio quale filosofia di chiesa deve avere una chiesa sana. Ora vediamo il primo atteggiamento al versetto 12, l'ubbidienza dei discepoli di Cristo. Allora essi tornarono a Gerusalemme da monte chiamato dell'Uliveto, che è vicino a Gerusalemme, non distandone che un cammin di sabato. Come abbiamo detto, nonostante le aspettative dei discepoli e degli apostoli sono diverse da quelle di Gesù, gli apostoli ubbidiscono di vero cuore al Signore e ciò che il Signore gli aveva ordinato, al versetto 4, dove dice: trovandosi con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'attuazione promessa dal Padre. Non so se abbiamo ascoltato, ordinò loro, c'è un ordine di Gesù. E anche in Luca 24, nella seconda parte del versetto 49, dice: ma voi rimanete in questa città finché siate rivestiti di potenza dall'alto. Rimanete, un altro ordine. E rileggo il versetto 12, dice: allora Teofilo, lo aggiungo io, essi tornarono a Gerusalemme per ricevere lo Spirito Santo. Tornarono sta a significare che partirono anche da Gerusalemme. Allora ci suggerisce, come detto, prontamente, e ci fa capire qualcosa che traspare qui, è proprio la gioia nell'ubbidire. Teofilo, ascolta anche tu, gli apostoli in che modo ubbidiscono a Cristo, nonostante la delusione che possono aver provato. E sicuramente in questo momento questi uomini sono molto più incoraggiati di noi, di quello che potremmo essere noi. Potremmo dire che volano alti. Sono stati per 40 giorni con il Messia risorto e sono stati motivati e incoraggiati e preparati dal più grande insegnante che ci possa mai essere ad andare in missione, dal Signore in persona. Quando Gesù morì sulla croce, ricordiamoci che i discepoli erano chiusi, Gesù entrò a porte chiuse da loro e disse pace a voi. Adesso questi sono diventati coraggiosi e si mettono in azione, non hanno più paura dei giudei. Sono al settimo cielo, potremmo dire, il Signore ordina e loro obbediscono. E l'obbedienza al Signore non è che Lui ci richiede obbedienza solo quando siamo al massimo cielo. Non voglio far dottrina da questo versetto, perché l'obbedienza è qualcosa che il Signore chiede sempre, e gli apostoli ubbidiranno anche più avanti, non solo adesso che sono al settimo cielo, ma anche quando saranno maltrattati, continueranno a ubbidire, e continueranno a ubbidire fino alla morte, fino alla morte. Gli apostoli, insieme agli altri discepoli, si comportano diversamente da quel servo malvagio che abbiamo visto l'altra volta nella parabola delle 10 mine al capitolo 19 di Luca. Vi ricordate? Gli apostoli si comportano diversamente da quel servo malvagio che, anziché far fruttare la mina, la nascose, la lasciò infruttuosa. Gli apostoli ubbidiscono di vero cuore a Gesù. E l'ubbidienza è qualcosa che ritroviamo in tutto il Nuovo Testamento. Non voglio soffermarmi tanto su questo punto. Questo è il punto, diciamo, potremmo dire principale, perché senza l'ubbidienza al Signore non ci sarebbero neanche gli altri atteggiamenti che vedremo dopo. E Gesù rese molto chiaro ai suoi discepoli che lui non cercava una folla numerosa che lo seguisse, ma cercava obbedienza. In Matteo 7 lo citiamo spesso, il Signore dice proprio alla folla, e in mezzo alla folla ci sono anche gli apostoli e i discepoli, dice loro: non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Il Signore richiede sottomissione e ubbidienza. Anche a Israele nell'Antico Testamento Dio ci teneva all'ubbidienza. Isaia 1,19 dice: se siete disposti a ubbidire, mangerete i frutti migliori del paese. In Daniele 9,11 Dio parla a Israele che non ha ubbidito. Sì, tutto Israele, dice, ha trasgredito la tua legge, si è sviato per non ubbidire alla tua voce e sono andati in esilio. Al capitolo 5 di Atti, Pietro e gli altri apostoli si sono fatti già i primi nemici, e al versetto 29 c'è scritto: ma Pietro e gli apostoli risposero: bisogna ubbidire a Dio anziché agli uomini. Ancora voglio ripetere l'accento che mette Luca in questo versetto 12, è che gli apostoli tornano a Gerusalemme senza nessuna forma di delusione che viene evidenziata. Questa comunità era obbediente e, come detto, lo è stato fino alla fine. Ora, una brevissima considerazione, non so se avete già potuto riflettere, cosa succede oggi nella Chiesa, se la Chiesa è così ubbidiente già con questi pochi versetti, oppure la Chiesa in generale va un po' dove vuole oggi. Cosa fa la Chiesa oggi? Stamattina c'è il Lugione che ha detto: chi è il Signore per te? Io credo che oggi nella Chiesa moderna ci sia in generale molto meno ubbidienza a Cristo, soprattutto quando le sue aspettative sono diverse dalle nostre. La Chiesa è diventata, diciamo, più comoda, più rilassata, per dirla in parole buone, per dirle come stanno le cose, la Chiesa è diventata meno ubbidiente a Cristo. Ubbidisce molto facilmente dove si fa poca fatica, a parole siamo tutti ubbidienti. Ma cosa succede quando quello che vuole il Signore ci scomoda? Quando quello che ci dice Lui è diverso da quello che vogliamo noi, o quando arrivano le tempeste, per ritornare al nostro salmo, allora le cose si fanno diverse. Andando avanti, vediamo velocemente, sempre il versetto 12, un dettaglio importante per Teofilo. Ci viene detto che tornarono a Gerusalemme dal monte chiamato dell'Uliveto. Attraverso questo dettaglio sappiamo che Gesù ascese sul monte dell'Uliveto, ascese per andare in cielo, fu preso e portato via dal monte dell'Uliveto, ma sappiamo anche qualcos'altro. È probabile che Teofilo non conoscesse bene la geografia di Gerusalemme, perché Luca gli fa sapere che Gerusalemme non dista che un solo cammin di sabato dal Monte degli Ulivi. Come abbiamo detto le altre volte, Teofilo era probabilmente un proselito della religione ebraica prima di ricevere il Vangelo, conosceva quindi bene l'Antico Testamento, conosceva le usanze ebraiche, per cui conosceva cosa significava un cammin di sabato. Se ci ricordiamo, i 10 comandamenti proibivano di fare qualsiasi lavoro di sabato e i religiosi giudaici avevano aggiunte nuove regole a quelli che erano i comandamenti. E la tradizione ebraica permetteva che nel giorno di sabato la distanza massima che uno potesse fare fosse di 2000 cubiti. I cubiti era la lunghezza del gomito, quindi il Monte degli Ulivi, sta dicendo a Teofilo, dista da Gerusalemme circa un chilometro da Gerusalemme. Il monte, più che un monte, sappiamo che è una collina. Vediamo il secondo atteggiamento di questa comunità nascente che cammina con Dio, l'unità dei discepoli di Cristo. Questo lo possiamo vedere nei versetti 13 e 14. Leggiamo intanto il 13. Quando furono entrati, salirono nella sala di sopra, dove di consueto si tratteneva Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Mattia, Giacomo d'Alfeo e Simone lo Zelota e Giuda di Giacomo. Non so se ci abbiamo fatto caso, ci vengono elencati tutti gli 11 apostoli rimasti. Manca solo Giuda. Ma Luca ci dà anche qui un dettaglio molto importante per Teofilo e per noi. Ci dice: di consueto tutti gli 11 si riunivano e si trattenevano in quel luogo. Di consueto sta a significare qualcosa che facevano sempre, era loro abitudine. È probabile che si riunivano anche prima che Gesù ascese in questo luogo, costantemente, passavano tanto tempo della giornata insieme in questo luogo. Ma tutto questo elenco è un po' strano, così dettagliato. Non so se ci avete fatto caso, perché Luca non fa un riassunto e dice che tutti gli 11 si riunivano di consueto. Perché elencare i nomi di tutti gli 11? Forse perché Giuda non era più presente, ma poteva dire tutti gli 11 tranne Giuda di consueto si riunivano. Per cui ci chiediamo se c'è un'altra ragione. E poi questa è la seconda volta che Luca si preoccupa di elencare sempre a Teofilo tutti i nomi degli apostoli. Se possiamo andare insieme in Luca 6, dove Gesù si è scelto degli uomini, dal versetto 14 di Luca 6, e a questi uomini che ha scelto gli diede il nome di apostoli. Dice: Simone, che chiamò anche Pietro, e suo fratello Andrea, Giacomo e Giovanni, Filippo e Bartolomeo, Matteo e Tommaso, Giacomo figlio di Alfeo e Simone chiamato Zelota, Giuda figlio di Giacomo e Giuda Iscariota, che divenne il traditore. Teniamo aperto questo passo insieme ad Atti 1 e notiamo anche nel suo Vangelo che Luca si preoccupa di definire l'ultimo apostolo Giuda, che divenne poi traditore. E dal versetto 15 di Atti Luca prende tanto spazio a parlare del tradimento di Giuda. C'è quasi mezzo capitolo di Atti 1 che parla di Giuda. Ma restando nell'elenco, come sappiamo, Gesù scelse tante categorie di persone. Nei 12 c'erano dei pescatori come Simone, Andrea, Giovanni, Giacomo. C'era un riscottore delle tasse, un pubblicano, Matteo, e c'era anche uno zelota, qui viene chiamato lo zelota Simone. Sappiamo che gli zeloti erano nemici di Roma, erano una setta giudaica che non accettavano che Israele fosse sotto di Roma. I zeloti credevano che un vero giudeo fosse sottomesso solo a Dio e non a Cesare, però usavano la forza. I zeloti non intendevano aspettare con pazienza l'arrivo del tempo del Messia, ma si adoperavano, armi alla mano, per affrettare con loro intervento l'adempimento della promessa messianica. I zeloti avevano anche un'altra caratteristica, però, se ci ricordiamo. I zeloti odiavano i pubblicani, perché i pubblicani venivano visti, lo erano veramente, dei traditori di Israele, perché loro riscuotevano anche con la forza il denaro dei loro concittadini per dargli a Roma. Quindi non solo durante il ministero di Gesù sulla terra, ma gli apostoli, compreso Simone lo Zelota e Matteo, erano molto uniti e passavano gran parte delle giornate assieme, anche adesso che il Signore era stato asceso al cielo. Ora però vorrei farvi notare che la descrizione degli apostoli tra questa lista di Atti e di Luca è leggermente diversa. Giovanni e Giacomo vengono spostati davanti ad Andrea nel primo gruppo di quattro. Tommaso viene spostato al secondo posto nel secondo gruppo di quattro invece di restare all'ultimo in questo gruppo. Matteo è l'ultimo del gruppo, non il terzo. Simone lo Zelota viene chiamato Zelota in modo leggermente diverso nell'ultimo gruppo di tre. E questo non è un dettaglio da poco per Teofilo. Ci deve essere un motivo. Sicuramente il fatto che manca Giuda è significativo, ma secondo alcuni commentatori questa differenza non è per Giuda, ma c'entra ancora Israele. La loro formazione in Atti era un modo simbolico per dire che Gesù stava guidando una riorganizzazione di Israele. Questa era un'indicazione che la nuova era arrivata e che il vecchio Israele non stava rispondendo a Dio, c'era bisogno di una riforma. E lo vedremo solo alla fine, ma ogni apostolo aveva un ruolo speciale anche nei confronti di ogni singola tribù di Israele. Per cui c'è molto di più anche in questo semplice elenco dettagliato per Teofilo e per noi. Ora, andando avanti al versetto 14, ci viene detto che con loro si riunivano anche altre persone, c'erano delle donne, c'era Maria, madre di Gesù, eccetera, eccetera. E al versetto 15 ci viene detto che il numero delle persone riunite era di circa 120 persone. Quindi questo ci fa capire che era una stanza di sopra molto grande, non era una sala piccolissima. E ho trovato, secondo le abitudini di allora, la stanza superiore era costruita in una casa orientale, sul tetto sopra. Queste stanze venivano affittate, i pellegrini di Israele utilizzavano queste stanze in occasione del loro proprio ritorno a Gerusalemme. E alcuni ritengono che la stanza di sopra sia dove Gesù ha fatto l'ultima cena, altri ritengono che sia sopra al Tempio, una sala sopra al Tempio, o ancora un'altra sala in affitto. Io credo che sia la sala dove Gesù fece l'ultima cena, ma questa è una mia idea, di sicuro non credo sia il Tempio. Ora, come abbiamo potuto leggere, gli apostoli erano concordi, significa erano in completo accordo insieme agli altri. E c'erano delle donne insieme agli apostoli, c'erano sicuramente, c'era Maria, madre di Gesù, ma c'erano anche altre donne. Tra le donne sicuramente c'erano quelle che avevano accompagnato Gesù durante il ministero terreno, come Maria Maddalena, Maria moglie di Cleopa, Maria Marta, Salomè. E qui dice che c'erano anche i fratelli di Gesù. Questi erano i fratelli biologici, figli naturali di Maria e Giuseppe. E questo è un dettaglio molto importante. In Marco troviamo i nomi di questi fratelli o fratellastri. Dice Marco 6,3, non è questo il falegname, il figlio di Maria, fratello di Giacomo, di José, di Giuda, e di Simone, le sue sorelle non stanno qui da noi, e si scandalizzavano a causa di lui. E sappiamo che i fratellastri di Gesù, tipo Giacomo e Giuda, hanno un posto di rilievo nel Nuovo Testamento. Giacomo fu il primo capo della Chiesa in Gerusalemme, ce lo dice Atti 12, e Giacomo è anche l'autore dell'Epistola di Giacomo, ugualmente Giuda. Erano diventati credenti dopo, se ci ricordiamo, appena 8 mesi prima, in Giovanni 7,5, c'è scritto che nemmeno i suoi fratelli credevano in lui, quindi in soli 7 mesi si sono convertiti anche i fratelli di Gesù. Ma la Bibbia non ci parla delle loro conversioni, erano diventati credenti. Possiamo supporre che Giacomo si convertì quando Gesù gli apparve dopo la risurrezione. In 1 Corinzi 15,7 Paolo dice che Gesù apparve anche a Giacomo, suo fratellastro. Comunque siano avvenute le loro conversioni, Luca ci dice che divennero in questi 10 giorni devoti seguaci di Cristo, che lo riconobbero come Signore e Salvatore, Dio e Salvatore. Ed erano tutti uniti di consueto, era un'assemblea unita in Cristo. Ora, giusta una doverosa parentesi, come sappiamo oggi nella Chiesa Cattolica si tende a innalzare Maria, ma a differenza dell'eccessiva devozione, la Bibbia non esalta Maria in questo modo. Questo è l'ultimo riferimento a lei nella Scrittura, non appare più in Atti, non c'è più scritta in nessuna epistola. Per lei non c'è nessuna figura di rilievo nel Nuovo Testamento. In Marco 3:31-32 lei, insieme ai fratelli di Gesù, cercò proprio alcuni privilegi speciali basati sulla propria parentela con Gesù, e Gesù rispose: chi sono mia madre e i miei fratelli? E guardando quelli che sedevano intorno a lui disse: ecco mia mamma e i miei fratelli, perché chiunque fa la volontà di Dio, costui è mio fratello, mia madre e mia sorella. In altre parole, la loro relazione terrena, la loro parentela con lui, non ha fatto guadagnare nessun diritto, riconoscimento, privilegio spirituale, chiamiamolo come vogliamo. E questa verità è applicata specificamente a Maria in Luca 11, se volete scrivere, Luca 11, 27 e 28, che dice, lo leggo io: mentre egli diceva queste cose, dalla folla una donna alzò la voce e gli disse: beato il grembo che ti portò e le mammelle che tu poppasti. Ma egli disse: beati piuttosto quelli che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Ancora ritorniamo a parlare di ubbidienza. La mettono in pratica, quindi questi hanno un ruolo speciale. Chi mette in pratica la parola di Dio? Non beato il grembo di materno, le mammelle che io ho poppato, dice il Signore. A Maria non viene affidata nessuna missione, ma viene affidata agli apostoli. Maria era una donna di singolare virtù, altrimenti non sarebbe mai stata scelta per essere la mamma di Gesù Cristo, e per questo ruolo merita onore e rispetto. Ma era una peccatrice che esaltava Dio, suo Signore e Salvatore. Lei fa un cantico in Luca 1, se ci ricordiamo, dal versetto 46. Si definiva un'umile schiava di Dio, bisognosa di misericordia, per cui era una sana credente, sicuramente, ma non aveva quel ruolo che oggi gli si dà, togliendo la centralità di Cristo. Ed era una sana credente che in questo momento era riunita insieme ai fratelli e, come vedeva e come vedremo, pregava. Ora, ritornando a noi, Teofilo poteva comprendere come questa comunità nascente era tutta unita, unita in Cristo. Gesù stesso pregò affinché i suoi discepoli fossero uniti. Dice che siano tutti uno, Giovanni 17,21. A queste persone non dovevi dirgli di non abbandonare la comune adunanza, di non abbandonare la comune adunanza, come a breve si verificherà anche nella Chiesa primitiva di allora, come dice l'Epistola agli Ebrei. Ma loro erano perseveranti nello stare insieme e volevano stare tutti insieme. Tutta la giornata volevano passarla assieme. Passiamo a vedere il terzo atteggiamento di questa comunità genuina che aveva, e questo è una vita sana di preghiera, intensa, perseverante. Ancora rileggo il versetto 14. Tutti questi perseveravano concordi nella preghiera con le donne, con Maria, madre di Gesù e con i fratelli di lui. Tutti questi, tutti gli undici, insieme a tutta la comunità, pregava costantemente. Teofilo, ascolta. In attesa dello Spirito Santo, questa comunità gesuina non è andata a pescare, non è andata a divertirsi, ma è riunita e prega. Luca esalta questo particolare. Ma prima di parlare della preghiera, vorrei notare che ci sono altri dettagli non casuali per Teofilo. Teofilo ascolta, nella serata di preghiera c'erano anche le donne a riunirsi. Dice così, vero? Scusate, ma volevo vedere se eravate ancora attenti. Non c'è scritto nessuna serata di preghiera. Questi passavano gran parte della giornata assieme. Invece un'altra cosa non casuale per Teofilo, Luca vuole fargli sapere che ci sono anche le donne insieme agli altri a pregare. Questo non è un dettaglio da poco. Alle donne giudaiche non era permesso andare al Tempio, quello era il luogo per solo gli uomini. E Luca già nel suo Vangelo si preoccupa di presentare più volte le donne a Teofilo. Teofilo, come abbiamo detto, prima di convertirsi era un proselito ebreo, per cui Luca qui, avendo vissuto con Paolo, in questo modo inizia ad attaccare quegli insegnamenti legalistici che Teofilo aveva ricevuto dagli ebrei. Alle donne non è permesso di insegnare, ma Teofilo ascolta, le donne erano riunite, potevano riunirsi e potevano pregare. Adesso non voglio uscire fuori argomento, chiaramente anche nella preghiera delle donne non ci deve essere l'insegnamento. Potevano riunirsi a pregare con gli altri uomini ed erano perseveranti e concordi, esalta Luca, nella preghiera. C'era unità e condivisione della stessa fede, non c'era nessuna forma discriminante. Paolo in Galati, come abbiamo già studiato, dice al capitolo 3:28: non c'è qui né giudeo né greco, non c'è né schiavo né libero, non c'è né maschio né femmina, perché voi tutti siete uno in Cristo Gesù. Questa era una forma contro il legalismo. Oggi noi non lo vediamo, perché le donne ci sono nella Chiesa, ma ritorniamo a 2000 anni fa, le donne non potevano entrare dove stavano gli uomini. Ma qui dice anche Pietro stesso, ai versetti 15 e 16, che sono tutti fratelli. Nella Chiesa non esiste uno più salvato di un altro. Anche se Dio ha stabilito un ordine nella Chiesa, davanti a Dio si è tutti uguali. Tutti siamo salvati esclusivamente per grazia da Cristo e siamo tutti uno in Cristo, come lo erano queste. Quindi Teofilo, le donne possono entrare in chiesa e possono pregare anche loro, anche se il loro ministero è diverso da quello che hanno ricevuto gli apostoli, è diverso da quello che hanno ricevuto gli uomini. Ora tanti si sono chiesti cosa avranno pregato i discepoli in questo momento. E contrariamente al punto di vista di alcuni, per la delusione dei carismatici, non stavano pregando per il battesimo dello Spirito Santo. Non era stato detto loro di pregare per questo, ma di aspettarlo. E sapevano che sarebbe arrivato presto. La venuta dello Spirito non richiedeva né dipendeva dalle loro preghiere, ma dalla promessa di Dio. Stavano pregando perché erano fisicamente separati da Gesù asceso e la preghiera era il loro unico mezzo per continuare a comunicare con Lui. Forse gli avranno chiesto di tornare presto e nel frattempo di concedere loro tutto ciò di cui avevano bisogno per essergli fedeli. È molto probabile che stavano pregando per essere all'altezza del ministero, all'altezza della chiamata. Anche qui una piccola considerazione per noi. La preghiera credo che oggi è in crisi nelle chiese. Non voglio, come detto anche prima, far dottrina da questo singolo passo, ma in tutta la Bibbia si parla di preghiera, di pregare in continuazione. Prima Tessalonicesi dice: non cessate mai di pregare. Gesù stesso era un uomo dedito, di notte intere si metteva a pregare. Quindi questi non si riunivano una sola volta alla settimana, ma Luca ci esalta che c'è qualcosa che fanno ripetutamente ogni giorno. Questi, c'è scritto, perseveravano concordi nella preghiera. E non ci dà questo dettaglio a caso per 10 giorni. In 10 giorni perseveravano, significa che lo facevano spesso. La preghiera oggi comunitaria nella Chiesa viene vista purtroppo come qualcosa di poca importanza, di antico e inusuale, tranne che quando ci sono situazioni di malattia grave, per qualche fratello o qualche problema di altro tipo, che ne so, finanziario, di lavoro, eccetera. Se si organizza una serata di preghiera normale, dove non ci sono cose speciali, in chiesa forse, e dico forse, arriva la metà dei membri, e anche qui l'abbiamo visto. Adesso devo prendere la macchina per andare in chiesa, e sto inventando, fa freddo, posso pregare pure a casa, che stress, ma devono organizzare una serata di preghiera, il Signore sa che sono stanco, che ho il mal di testa, che ho quello, mettiamoci quello che vogliamo. Questi erano concordi nella preghiera. E l'accento sta a indicare dedicarsi continuamente, un'espressione molto forte. E loro non dovevano prendere la macchina per andare in questa sala di sopra. Ma di sicuro avevano più motivi di noi per restare a casa, perché questi rischiavano la vita semplicemente per pregare e stare insieme ai fratelli. Uno dei problemi principali che la Chiesa di oggi deve affrontare, forse è il problema principale, è l'incapacità di apprezzare il bisogno di pregare. Parlo anche per me. La Chiesa prega, come detto, per i problemi fisici o finanziari, per qualche membro, per tutta la comunità, ma in tempo di tranquillità apparente la Chiesa non prega. Ascoltiamo bene, Paolo dice che il nostro combattimento non è contro carne e sangue, ma è contro i principati demoniaci. Se avessimo questa consapevolezza che in questo istante o tra poco ci sono delle forze celesti della malvagità che stanno preparando un'imboscata verso ognuno di noi, che stanno pensando in che modo attaccare ognuno di noi, forse saremmo con la faccia a terra a pregare Dio, altro che saltare una serata di preghiera. La preghiera è alla pari, se non addirittura prima della predicazione della parola di Dio. Senza la preghiera chi predica non porta un messaggio di Dio. Quando più avanti in Atti 6 c'è un problema nella Chiesa, le donne vengono discriminate e dovevano lasciare gli apostoli per servire alle mense. Gli apostoli dicono: quanto a noi, continueremo a dedicarci alla preghiera e al ministero della parola. Gli apostoli non dovevano solo dedicarsi a studiare o a insegnare la parola di Dio, ma dovevano anche dedicarsi alla preghiera, avere del tempo per pregare. Per cui Teofilo ascolta, e per applicazione anche noi, questa comunità genuina che cammina con Dio era una comunità che prega il Signore assiduamente. Passiamo a vedere l'ultimo atteggiamento di questa comunità che cammina con Dio. Ci fermeremo di più qui, anche se vedremo molto velocemente alcune cose, le approfondiremo, se volete, quando ci riuniamo in mezzo alla settimana. La dipendenza dalla parola di Dio dei discepoli di Cristo. E leggiamo intanto i versetti 15-18. In quei giorni Pietro, alzandosi in mezzo ai fratelli, il numero delle persone riunite era di circa 120, disse: fratelli, era necessario che si adempisse la profezia della Scrittura pronunciata dallo Spirito Santo per bocca di Davide riguardo a Giuda, che fece da guida a quelli che arrestarono Gesù, perché egli era uno di noi e aveva ricevuto la sua parte in questo ministero. Egli dunque acquistò un campo con il salario della sua iniquità. Poi, essendosi precipitato, gli si squarciò il ventre e tutte le sue interiore si sparsero. In quest'ultimo punto Pietro prende parola. L'euforia adesso viene colpita da un pizzico di tristezza. C'è un cambio di tono nella narrazione. La comunità prega in continuazione, la comunità è riunita in uno di questi 10 giorni non precisato, e adesso l'attenzione di Luca è su di Giuda. Potremmo pensare da salvatore e sul traditore. E Luca si prende tanto spazio, come abbiamo accennato, per parlare a Teofilo di questo avvenimento. C'è quasi mezzo capitolo 1 che parla di Giuda e del suo sostituto. Come mai? Come mai tutto questo spazio per Giuda? Diciamo subito che ci sono tante ragioni. La prima probabilmente perché la comunità è ancora incredula e scandalizzata da quello che ha fatto Giuda. Come ha potuto tradire il Messia? La seconda è una domanda che probabilmente passava nella mente dei 120 riuniti. Come Dio abbia potuto fare un errore di permettere a Giuda di essere dei nostri? Ma c'è una terza problematica, la più importante, che la vedremo a breve nella parte finale di questo capitolo. Luca in questa parte finale enfatizza una difficoltà che sta vivendo questa comunità. C'è qualcosa che appesantisce l'intero gruppo, il traditore. Giuda, uno di noi che aveva mangiato, bevuto, lavorato con tutti loro, aveva tradito il Signore ed era morto. Al versetto 17 dice: perché egli era uno di noi che aveva ricevuto la sua parte in questo ministero. Giuda era il cassiere di questo gruppo ed era anche stato nominato apostolo, come abbiamo visto in Luca, prima con tutti quanti gli altri, con gli altri 11. Era stato sempre con loro, nessuno aveva mai dubitato di lui. Come detto, l'euforia del racconto si trasforma in una lieve tristezza, compare nel racconto una difficoltà. Cosa succede nella Chiesa quando qualcuno di quelli più assidui abbandona? Cosa succede nella Chiesa quando qualcuno di quelli più conosciuti crea uno scandalo? Succede che la Chiesa si rattrista. La gioia di coloro che erano riuniti era mitigata da una triste riflessione, la tragica ipocrisia e il suicidio di Giuda. E guardiamo cosa fa Pietro. Pietro prende parola e va nella parola di Dio per incoraggiare i fratelli. Non va nelle sue intuizioni personali, ma va nella parola di Dio. Al versetto 16 Pietro dice: fratelli è un'espressione amorevole. Fratelli, era necessario che si adempisse la profezia della Scrittura pronunciata dallo Spirito Santo per bocca di Davide riguardo a Giuda. Pietro non si lascia dominare dalle proprie emozioni, dalla tristezza, dai propri ragionamenti, ma dice: era necessario che si adempisse la profezia della Scrittura. Pietro va nella parola di Dio e dice: fratelli, non siate scoraggiati, era necessario quello che è accaduto riguardo a Giuda. Dio non ha perso il controllo, ma questo è avvenuto come lui aveva profetizzato. Pietro cita Davide e notiamo cosa dice. Chi ha messo quelle parole in bocca a Davide? Dice: lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo c'era già in maniera diversa anche nell'Antico Testamento e usava uomini per portare la parola di Dio. Lo Spirito ha messo quelle parole in bocca a Davide. Quello che fa Pietro è qualcosa che qui mi ha colpito molto, perché dovremmo farlo ognuno di noi. Quando la Chiesa o il singolo membro, e so che è difficile, stamattina abbiamo ascoltato nel Salmo, queste due categorie di credenti, io credo che siamo tutti verso la seconda categoria, abbiamo bisogno di Dio per andare nella prima, ci troviamo tante volte più o meno con problemi meno gravi riusciamo a fare i primi, ma quando arrivano le tempeste pesanti è dura la faccenda. Quando la Chiesa e il singolo membro affronta qualche difficoltà, non dovremmo farci trasportare dalla tristezza, dai nostri ragionamenti. La certezza che abbiamo è sempre la stessa: Dio è buono e Dio è nel pieno controllo anche di quello che sta succedendo. Non ha perso il controllo. E dovremmo andare quindi anche noi nella parola di Dio per ricevere sollievo e speranza. Non solo per ricevere speranza e sostegno, ma anche usare la parola di Dio con i nostri fratelli che magari sono nel bisogno, senza mancare di sensibilità verso chi soffre, ma usarla con molta dolcezza, come fa Pietro, dice: fratelli. Dovremmo sempre usare la parola di Dio per incoraggiarci a vicenda. Proverbi 3:5 dice: confida nel Signore con tutto il tuo cuore e non ti appoggiare sul tuo discernimento. Anche quando non capiamo, andiamo e confidiamo in Dio. Dio non ha sbagliato a scegliere Giuda. In Giovanni 6:70 c'è scritto: Gesù rispose loro: non ho io scelto voi 12, eppure uno di voi è un diavolo. Ha scelto Cristo, ha scelto un diavolo. Dio non aveva perso il controllo, Teofilo, riguardo all'arresto di Gesù, ma nella sua sovranità Dio aveva permesso a Giuda di tradire il Salvatore per adempiere il suo piano. E Pietro non usa mezzi termini per condannare il vile gesto del suo compagno di viaggio per tanti anni. È molto diretto, guardate cosa dice al versetto 18. Egli dunque acquistò un campo con il salario della sua iniquità. Pietro lo chiama iniquo. Sapete cosa significa iniquo? Significa malvagio. Luca non nota la mancanza di moralità nell'atto di tradimento di Giuda. Stiamo vedendo velocemente questi versetti, ma sono ricchissimi di dettagli. Gesù è morto innocente, viene enfatizzato qui, e Giuda viene enfatizzato che è morto come un iniquo, uno malvagio. C'è questo contrasto. Gesù morì innocente, tradito da un amico, un apostolo scelto da lui, di un collega di ministero, potremmo dire. E invece Giuda, guardiamo ancora il versetto 25, Pietro dice: Giuda ha abbandonato per andarsene al suo luogo. Giuda ha abbandonato il ministero di apostolo, dice qui. Se da una parte Dio aveva profetizzato che Gesù sarebbe stato tradito da un suo apostolo, dall'altra parte Giuda non è stata una vittima, non è stato un burattino, ma è stato responsabile delle sue azioni. È stato malvagio e ha abbandonato anche il suo apostolato e ministero. Forse Giuda ha tradito il Signore quando ha scoperto che Gesù non era venuto per scacciare i romani in questo momento, ma per portare grazia a tutto il mondo. Ora, per correttezza, diciamo che Giuda non comprò personalmente quel campo, perché sappiamo dal Vangelo di Matteo, capitolo 27, che Giuda si pentì vedendo che Gesù era stato condannato da innocente e riportò i 30 sicli d'argento ai sacerdoti, ma ai sacerdoti non importò che lui si era pentito, per cui Giuda getta per terra il denaro e si va a impiccare. E i sacerdoti, Matteo 27, versetto 6, dicono: presi quei sicli, dissero: non è lecito metterli nel tesoro delle offerte, perché sono prezzo di sangue. E tenuto consiglio, comprarono con quel denaro il campo del vasaio, perché servisse per la sepoltura degli stranieri. Perciò quel campo fino ad oggi è stato chiamato campo di sangue. Ora, alcuni attaccano il libro di Atti dicendo che in Matteo Giuda si suicidò. Qui in Atti Giuda dice che si precipitò e tutte le sue interiori si sparsero. Come possono stare insieme questi due passi? Ma la verità è che Atti completa il suicidio di Giuda. Può darsi che Giuda si impiccò sopra una scogliera o sopra un'altura, ed è probabile che quando andarono a tagliare la corda, chi lo ha trovato, oppure magari il ramo dell'albero si ruppe e il corpo di Giuda si è precipitato giù e tutte le sue interiori si sparsero. Al versetto 20 ci vengono dati ancora altri dettagli per comprendere questo passaggio. Dice: infatti sta scritto nel libro dei Salmi: la sua dimora diventi deserta e più nessuno abiti in essa, e il suo incarico lo prenda un altro. È vero che Giuda ha tradito il Signore, ma Dio non solo ha profetizzato di questo tradimento, ma ha anche giudicato e profetizzato il giudizio su di Giuda. Pietro fa uso, come detto, della scrittura e interpreta il Salmo 69,25 che dice: «Sia desolata la loro dimora, nessuno abiti le loro tende», e interpreta il Salmo 109,8 che dice: «Siano pochi i suoi giorni, un altro prenda il suo posto». Pietro estrapola solo questi versetti da questi due salmi, ma questi due salmi sapete di cosa ci parlano? Ci parlano del giudizio di Dio sui nemici del Signore. Per cui Giuda riceve il giusto giudizio e va nel suo luogo. Lo vedremo quando giovedì qual era questo luogo. E Pietro nei versetti precedenti dice che è diventato noto a tutta Gerusalemme, cioè tutti sapevano che il prezzo di quel campo era stato acquistato con denaro del tradimento di Giuda, dal prezzo di sangue. Si è sparsa la voce, dice, tutti gli abitanti di Gerusalemme sanno questa cosa. Per cui anche tutta Gerusalemme, tutti gli ebrei, potevano riflettere sull'adempimento di questa profezia e riflettere che avevano ucciso il Messia, avevano ammazzato Gesù. Ora passiamo a vedere la problematica più importante che abbiamo lasciato in sospeso, che ha in mente questo gruppo riunito. Leggiamo i versetti 21 e 22. Bisogna dunque che tra gli uomini che sono stati in nostra compagnia tutto il tempo che il Signore Gesù visse con noi, a cominciare dal battesimo di Giovanni fino al giorno che Egli, tolto da noi, è stato elevato in cielo, uno diventi testimone con noi della sua risurrezione. Tutti i versetti precedenti ci mostrano la vera preoccupazione di tutto il gruppo. Qual era il bisogno della comunità? Pietro dice: bisogna dunque. In altre parole, c'è un problema e c'è la soluzione. Se da un lato tutti i discepoli potevano essere dispiaciuti per il vile gesto e il giudizio di Dio su di Giuda, da un'altra parte avevano, come accennato, un grosso problema, perché sia al versetto 17 che al 25 si parla del ministero di Giuda. Qual era il ministero di Giuda? Abbiamo detto prima, Giuda era apostolo, giusto? Per cui gli apostoli scelti all'inizio erano 12, adesso sono diventati 11. Questo creava un problema che appesantiva questa comunità. Sapete qual era questo problema? Se possiamo andare insieme in Matteo 19,28. Matteo 19,28. E Gesù disse loro: io vi dico in verità che nella nuova creazione, quando il Figlio dell'uomo sarà seduto sul suo trono della sua gloria, anche voi che mi avete seguito sarete seduti su 12 troni a giudicare le 12 tribù di Israele. La preoccupazione della comunità era ancora Israele. Gesù ha detto: quando sarà la fine, quando lui sarà seduto nel suo trono di gloria, i 12 saranno seduti sui 12 troni a giudicare le 12 tribù di Israele. Se Giuda è morto, abbiamo un problema. Chi prenderà il posto di Giuda? Ecco, quei nomi che abbiamo visto prima, quella lista, non è casuale. Ognuno di quegli apostoli siederà su un suo trono a giudicare ogni singola tribù che Gesù stesso ha determinato che sarà giudicata. Dio ha potuto mai fare un errore del genere? Questi erano confusi, i discepoli. Dice: come, Gesù, è possibile che abbia scelto Giuda, che abbia sbagliato? Abbia detto in Matteo, che abbiamo letto, in verità vi dico, quindi è una verità, e adesso chi giudicherà Israele? Manca uno. Pietro dice: calma tutti, nessun errore, perché Dio non ha sbagliato. Andiamo nelle scritture, vediamo che già tanti secoli prima, nei salmi, Dio lo aveva profetizzato a Davide dal suo spirito. Dio ha profetizzato che il suo posto lo prenda un altro. Pietro va nella parola di Dio per affrontare la prima necessità della comunità. Tranquilli tutti, Pietro Vale la parola di Dio e dice: dobbiamo prendere un altro testimone e metterlo a posto di Giuda, non c'è problema. Qualcuno ha suggerito: è Paolo? Non poteva essere Paolo il dodicesimo apostolo, un apostolo così importante come Paolo. Ma Paolo, ricordiamoci, nel piano di Dio, come dice lui stesso, era l'apostolo scelto da Dio per i gentili. Pietro dice, come abbiamo già studiato, un testimone che sia trovato presente durante la vita di Gesù come loro, dal battesimo di Giovanni fino alla risurrezione e ascensione di Gesù in cielo, un testimone oculare, questo dovevano scegliere. Pietro risponde all'emergenza della comunità con la parola di Dio. E nei versetti successivi solo due persone hanno queste caratteristiche: Giuseppe detto Barsaba, che era soprannominato Giusto, e Mattia. E non sappiamo nulla di questi due uomini, oltre quello che ci dice qui Atti. Sappiamo che furono scelti tirando a sorte, come dice il versetto 26, e la sorte cadde su Mattia. Domanda: possiamo tirare a sorte oggi? O è peccato? Possiamo tirare a sorte anche noi oggi? La risposta l'avrete giovedì, quindi vi tocca venire allo studio. Nel Nuovo Testamento solo due volte si tira a sorte. Il versetto 26 dice che la sorte cade su Mattia. Una prima volta si tira a sorte in senso negativo quando si divisero le vesti di Gesù alla croce. E qui in maniera positiva, per nominare il dodicesimo apostolo in sostituzione a Giuda. Il versetto termina: la sorte cadde su Mattia, che fu aggiunto agli undici apostoli. Notiamo al versetto 24 questo dettaglio: loro pregano il Signore affinché sia lui a scegliere il sostituto di Giuda, e il Signore fece cadere la sorte su Mattia. In altre parole, è il Signore che scelse Mattia. Dio decise, nello stesso tempo approvò la decisione di sostituire Giuda, perché faceva parte del suo piano. E Luca dedica quasi mezzo capitolo di Atti 1 per parlare a Teofilo di Giuda, non a caso, ma ancora per mostrare che per Israele c'è un tempo alla fine futuro ancora valido. A Gesù non serviva il dodicesimo per avere più testimoni, perché altrimenti li poteva scegliere tutti e due. Ecco perché oggi non c'è bisogno di altri apostoli, né del Papa e né di chiunque altro. Non ci sono più i testimoni oculari della vita del Signore Gesù. Ci avviciniamo a concludere. Abbiamo visto oggi l'attesa dello Spirito Santo, quello che fanno i discepoli. E Luca, a differenza di quello che ci ha enfatizzato nei primi 11 versetti, dell'atteggiamento più umano degli apostoli, un atteggiamento concentrato su quello che volevano loro, le loro aspettative, in questa parte finale di preparazione dimostra come questa chiesa nascente stesse camminando mano nella mano con Dio. Abbiamo visto questi atteggiamenti: una comunità ubbidiente, unita, che prega costantemente, che è attaccata alla parola di Dio. E allora la domanda per noi è: la chiesa di Predazzo può ritenersi una chiesa che cammina mano nella mano con Dio? E vorrei incoraggiarvi, perché una risposta veloce vi direi un'altra cosa. Noi non siamo come loro, ma la Chiesa Biblica di Fieme, almeno chi sta insegnando, ha puntato gli occhi su di loro, sui principi sani della Chiesa primitiva, e li approfondiremo ancora meglio quando arriveremo al capitolo 2, dopo l'arrivo dello Spirito Santo. Approfondiremo quali sono i principi sani, di quale filosofia deve avere una Chiesa sana, proprio imitando il loro comportamento. E quindi abbiamo messo la direzione verso di loro, ma c'è tanta strada da fare e c'è bisogno che tutti puntiamo gli occhi su di loro, meglio in alto, verso il Signore. Ora, la Bibbia usa spesso l'immagine dello sport, soprattutto della corsa, per indicare la vita cristiana, che dobbiamo proseguire, dobbiamo correre fino alla fine dei nostri giorni. Come abbiamo ascoltato domenica scorsa da Davide, anche giovedì sera, Davide ha parlato dei vecchi che devono terminare la propria vita in crescendo, E una decina di giorni fa ho partecipato a una riunione sportiva con gli atleti di massimo livello dello sport invernale delle Fiamme Gialle e mi ha colpito il discorso che ha fatto un dirigente nostro verso gli atleti. A fine stagione agonistica, una stagione agonistica tutto sommato con ottimi risultati, mi ha colpito questo dirigente che ha iniziato il suo discorso dicendo: quanti di voi vorrebbero per il prossimo anno una stagione come quella trascorsa? E con un po' di imbarazzo, pochissime persone hanno alzato la mano perché non sapevano che cosa stesse per dire questa persona. E allora lui ha detto: conoscete che Cozzalone ha detto a questi? Non sto pubblicizzando questo attore comico che è anche molto volgare, ma ha citato un film di Checco Zalone, non so se l'avete visto, Il posto fisso. E ha detto agli atleti: un atleta professionista lo fa per passione, si alza presto la mattina, lotta, si allena e non deve accontentarsi del posto fisso. Non deve accontentarsi di partecipare a una gara di Coppa del Mondo o di essere stato confermato nella FISI, ma un atleta professionista deve avere sempre fame davanti agli occhi, la fame di vincere, la stessa fame che aveva all'inizio quando è stato arruolato, quando ancora non era nessuno, quella fame che ti porta in cima alla piramide. Solo chi ha fame raggiunge la cima. Allo stesso modo, un discepolo per crescere deve avere fame di somigliare a Cristo, deve camminare con la fame di camminare con Dio e deve avere quella stessa fame che ha avuto all'inizio quando ha iniziato a camminare con il Signore. Quindi deve puntare gli occhi alle cose eterne e non deve alle cose passeggere e non deve accontentarsi di far parte solo di una chiesa. Mi verrebbe da chiedere: considera la tua vita spirituale fino ad ora e cosa, come la vorresti per il tuo futuro? Come quella trascorsa? Perché se ci siamo accontentati del posto fisso, forse non è quello che ci chiede il Signore. Perciò, in conclusione, il mio desiderio, e credo soprattutto quello del Signore, è che la Chiesa Biblica di Fiemme possa veramente desiderare di camminare mano nella mano come faceva questa chiesa genuina primitiva. E vorrei terminare leggendo 2 Corinzi 4:18, che dice: mentre abbiamo lo sguardo intento non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono, poiché le cose che si vedono sono per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. Preghiamo. Padre, vogliamo lodarti e adorarti, Signore, per il tuo amore, Signore, per la tua misericordia, per la tua grazia, perché considerando questo testo che abbiamo visto oggi, Signore, vediamo come la Chiesa oggi, Signore, deve cambiare, come questo gruppo di persone era unito, come, Signore, non gli importava della loro vita terrena, ma avevano gli occhi puntati alle cose eterne e si riunivano a pregare proprio perché non volevano distaccarsi da te, Signore, che avevano avuto per tanto tempo insieme fisico con loro, ma in questo momento continuavano a pregarti. Signore, io ti prego per la Chiesa qui a Predazzo, che possiamo avere questo desiderio di crescere, che possiamo ognuno singolarmente, Signore, perché la comunità è fatta di ogni singolo credente, non abbandonare la comune adunanza, ma in ogni occasione essere insieme, Signore, avendo un unico cuore, un unico spirito e cercando di camminare mano a mano con te. Perciò, Signore, mettiamo questo desiderio, questo pensiero nelle tue mani e chiediamo la tua benedizione per ognuno di noi, anche per chi oggi non è in mezzo a noi. Nel nome di Gesù. Amen. Amen.